Capitolo 5. Al secondo piano, la disposizione dei locali era totalmente differente che al primo e al terzo. Appena disceso dalla scala di servizio, De Vincenzi trovò un breve corridoio che aveva a chiusura una porta di fronte e altre due porte ai lati. La porta di fronte era aperta e mostrava uno stanzione vastissimo con qualche tavolo, un bancone di legno grezzo e molte seggiole. Era vuoto. Ma a De Vincenzi fu facile comprendere che si trattava del laboratorio. Le operaie avevano lasciato i loro lavori sulle seggiole o sui tavoli e sopra il bancone si vedevano le grosse caratteristiche forbici da sarto e ferri per stirare elettrici e a carbone. Pezze e tagli di stoffa erano un po' dovunque. Sulla parete di destra dello stanzone, due porte senza battenti mettevano in due stanze quadrate. In una di esse erano le macchine per cucire, nell'altra un grande tavolo per le tagliatrici. Dal fondo dello stanzone, di dietro a un'altra porta in quel momento chiusa, veniva un sordo chiacchierio e a tratti l'acciottolio dei piatti e il rumore dei bicchieri. Le operaie stavano mangiando. De Vincenzi rivide la povera Evelina che gli aveva detto di far colazione a mezzogiorno assieme alle operaie. Ritornò lentamente sui suoi passi e nel corridoio tentò la maniglia ad una delle due porte. Il battente si aprì. La stanza era vuota. Un letto, con la coltre di comune damasco giallo, un cassettone, un armadio, un tavolo e alcune seggiole. Alle pareti qualche immagine rotocalco di attrice cinematografica e di ballerina, ritagliate da riviste italiane e straniere. Sul tavolo, in una cornice da pochi soldi, la fotografia di una donna giovane, nella quale De Vincenzi riconobbe facilmente una delle indossatrici. Era la stanza di Valerio. Aprì l'armadio e vide un vero assortimento di abiti. Il giovanotto doveva spendere tutto il suo denaro per l'abbigliamento. Anche i tiretti del cassettone erano pieni di biancheria fine, camici di seta, pigiama dai colori accesi. Tornò al tavolo. Accanto alla fotografia, da una piccola bottiglia di profumo sturata, emanava un odore di eliotropio, acuto e fastidioso. De Vincenzi si affrettò a mettere il tappo alla bottiglia, ma l'odore permase. Sedette e cominciò lentamente l'esame delle carte che gli stavano sparse davanti e dentro i due tiretti del tavolo. L'operazione fu lunga. Che Valerio aveva conservato tante lettere di donna e fogli strappati da giornali illustrati e prospetti pubblicitari d'ogni sorta, da averne i due tiretti colmi. La pazienza di De Vincenzi nel far lo spoglio di quelle carte fu ricompensata non soltanto perché, al termine di esso, aveva precisa la nozione del carattere e dell'intelligenza del morto, ma soprattutto perché teneva nelle mani un ritaglio di giornale americano che aveva subito destato il suo più vivo interesse. Era una mezza colonna di cronaca che egli lesse attentamente. Parlava della scomparsa di un gangster, Lester Gillis, noto come uno degli esecutori abituali di Edward Moran. L'uomo era stato visto per l'ultima volta in un bar della 18ª strada. Nessuno, naturalmente, si sarebbe preoccupato della sua scomparsa, se non fossero stati trovati i suoi abiti e qualche carta utile alla identificazione abbandonati sulla banchina di un dock deserto, sull'East River, nei pressi di Manhattan. E la giacca aveva un foro all'altezza della spalla destra, prodotto con tutta evidenza da un proiettile di rivoltella. Il colpo doveva essere stato sparato assai da vicino, perché la stoffa appariva bruciata dalla polvere. L'ipotesi prospettata dal giornale era intuitiva e nessuno sembrava dubitare che si trattasse di un regolamento di conti fra gangster. De Vincenzi esaminò attentamente il ritaglio e al suo rovescio trovò una notizia proveniente da una città degli Stati Uniti. Una notizia di provincia, insomma, come avrebbe detto un nostro giornalista, che gli permise di conoscere la data del giornale. 12 gennaio 1935. Come mai Valerio era in possesso di quel ritaglio che evidentemente non aveva potuto togliere lui dal giornale di New York? Nel 1935 Valerio era poco più che quindicenne, viveva a Napoli, facendo il ragazzo della strada, come gli aveva detto Madama Firmino, e non poteva neppur sognare che avrebbe fatto la conoscenza di Cristiano O'Brien o di Prospero Olari. No, questa volta la coincidenza sarebbe stata addirittura miracolosa. Piegò il ritaglio e se lo mise in tasca. Richiuse i cassetti, si alzò. Quando si volse, vide Verna Campbell, immobile, nell'inquadratura della porta. La donna lo fissava e un sorriso ironico le aleggiava sul volto. «Siete qui, voi?» «Ho veduto la porta aperta. Uscivo dalla mia camera». E voltandosi appena, indicò col capo la porta di fronte a quella di Valerio. «Abitavate molto vicino al morto, signorina. Come avete potuto dirmi che lo vedevate di rado?» «Vi ho detto che lui evitava di farsi vedere da me». «Venite avanti, dal momento che siete qui riprenderemo il nostro colloquio di ieri». «Il vostro interrogatorio, volete dire?» Avanzò e il sorriso le scomparve dal volto. Gli occhi le si fecero duri, tutto il suo corpo si era irrigidito. Si sarebbe detto che quel luogo destasse in lei un'invincibile ripugnanza. «Perché Valerio evitava di vedervi?» «Gradirei che non mi interrogaste su questo punto, Mr. Detective. Valerio è morto e i rapporti che io ho avuto con lui non debbono interessarvi». «Valerio è morto assassinato, signorina Campbell». La ragazza gli lanciò uno sguardo fiammeggiante. «Volete insinuare?» «Non insinuo nulla, ma ricerco colui o colei che lo ha ucciso». «Io avrei potuto farlo, ma non l'ho fatto. Qualcuno mi ha preceduta, che aveva forse ragioni più forti delle mie per liberare il mondo da quella peste». Verna Campbell parlava con profonda e spietata determinazione. «Ecco, Miss Campbell, io vorrei appunto che voi mi indicaste quel qualcuno che poteva avere una tale ragione». Un lampo di sarcasmo passò negli occhi della donna. «Ah, soltanto questo?» «Naturalmente, soltanto questo». Lui stesso si meravigliò della soavità della propria voce. «Non volete sedere? Può darsi che il nostro colloquio si prolunghi». «Preferisco rimanere in piedi». «Come volete». «Vedete, signorina Campbell, voi mi avete detto troppo perché possiate non andare in fondo». «Che cosa vi ho detto?» «Parecchie cose, che mi sono state utili a comprenderne molte altre». «Aiutare la giustizia è un dovere del resto, e non può dolervi di averlo assolto. Ma occorre continuare. Voi mi avete illuminato il carattere e la persona morale di Valerio, rivelandomi il vostro odio per lui. Il vostro odio di adesso, nato forse da un altro sentimento che in voi si è spento, o che voi credete si sia spento, per cagion sua». «Tacete!» Si era fatta mortalmente pallida, e l'intimazione era uscita dalle sue labbra con straordinaria veemenza. «Tacete! Non avete alcun diritto di frugare nella mia anima!» Il petto le ansava. De Vincenzi udì lo scricchiolio dei suoi denti e, poiché conosceva quei sintomi, si preparò ad assistere a una crisi isterica. Ma la ragazza, con uno sforzo di volontà davvero straordinario, riuscì a dominarsi. «A che cosa volete arrivare, Mr. Detective?» «A conoscere il nome della persona che ha ucciso Valerio». «Io lo ignoro, ma se anche lo conoscessi non ve lo direi. Sono troppo grata a chi ha ucciso quell'uomo per tradirlo». «Riflettete, signorina Campbell. Chi ha strangolato Valerio non si è fermato a quel delitto. Anche Evelina è stata strangolata. E non è finito, perché in certi casi un delitto non è che il primo anello di una catena». «Perché dovrebbe uccidere ancora?» La sua voce tremava adesso e il pallore del volto le si era, se possibile, accentuato. «Perché ha ucciso? Perché talvolta è necessario continuare ad uccidere se si vuol tentare di salvarsi. Perché stamane la signora Cristiana ha trovato un'altra orchidea nella sua camera». Gli occhi della donna si dilatarono. «Un'orchidea? Che significa?» De Vincenzi eluse la domanda. «Non volete dirmi quel che sapete, signorina Campbell? Non volete dirmi quando avete veduto Valerio per l'ultima volta?» fece una pausa. La fissava negli occhi con tale intensità che la donna finì per abbassare i suoi. «Come avete fatto, signorina Campbell, a sapere che Valerio era morto e giaceva sul letto della signora O'Brien, dal momento che, quando io vi interrogai, la notizia di quella morte non poteva esservi giunta ancora?» «Chi vi ha detto che io lo sapevo?» «Voi stessa, non dimostrando la più piccola sorpresa, quando all'improvviso mi mostrai il cadavere.» «La signora mi aveva detto che c'era un commissario di polizia nella sua camera, il quale voleva parlarmi, e aveva detto: Valerio ha avuto la bella idea di farsi uccidere e ci ha messi tutti nei pasticci.» I suoi sguardi sfuggivano. Quella era forse la verità dei fatti, ma lei cercava di nascondere qualcosa. Qualcosa che non era soltanto l'uragano tumultuoso dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti scatenatosi al momento in cui aveva appreso la morte di Valerio. «Avete veduto Orchidei in questa casa, signorina Campbell?» Di nuovo il terrore danzò nelle sue pupille. «Orchidee? Sapete che l'assassino fa trovare un'orchidea accanto a ogni cadavere?» «Ieri», mormorò come in un soffio, «ieri in questa camera c'erano alcune orchidee in un vaso. Doveva averle portate Valerio.» «Dov'erano?» «Lì, sopra quel tavolo.» Fissò il tavolo e osservò: «Anche il vaso non c'è più.